Quindi passiamo a questo approfondimento relativo al progetto di deposito unico nazionale. Lo facciamo partendo però da una, secondo me, necessaria premessa. Vi vorrei leggere uno stralcio di un testo pubblicato su Avide Tempête nel 2018. Eliminiamo sin dall'inizio tutte le fanfaronate ambientaliste ed ecologiste, ormai brandite non solo da cittadinisti di servizio, ma anche da quasi ogni azienda, ogni Stato e ogni ricercatore. Non c'è alcuna transizione energetica in corso, non c'è mai stata nella storia. Che ne dicano gli adorabili dipendenti delle start-up tecnologiche, lo sfruttamento della forza muscolare dell'essere umano non è mai stato abbandonato. La generalizzazione dell'utilizzo del petrolio non ha provocato l'abbandono del carbone. L'introduzione forzata del nucleare non ha portato in nessun luogo alla scomparsa di centrali classiche funzionanti a gas, gasolio o carbone. Non ci sono transizioni, ci sono solo addizioni. La ricerca accelerata di nuove risorse energetiche corrisponde unicamente ad interessi strategici, non certo etici. In un mondo non solo dipendente, ma iperdipendente dall'energia elettrica, è necessario diversificare i modi per produrla. Per aumentare la resilienza dell'approvvigionamento, di fondamentale importanza in un mondo connesso che funziona per flussi just in time a tutti i livelli, la parola d'ordine è diversificare e moltiplicare le fonti, anche per fare fronte ai noti picchi di consumo, i quali per ragioni tecniche non possono essere affrontati con un solo tipo di produzione elettrica, come l'energia nucleare ad esempio. Quindi non solo lo sviluppo dell'eolico e del solare, ma anche delle centrali a biomassa, della colza, di nuovi tipi di centrali nucleari, di materiali conduttori nanoprodotti che promettono di ridurre di infime micro percentuali la perdita di calore nel corso del trasporto dell'elettricità. E l'elenco non finisce qui. Non è perciò sorprendente che dei tre settori indicati dai programmi di ricerca europei finanziati nell'ambito di Horizon 2020, uno sia proprio quello dell'energia. Ma allora, cos'è questa energia e in cosa consiste la questione energetica in generale? Come hanno messo in luce molte lotte del passato, specialmente quelle contro il nucleare, l'energia è un asse cardine della società industrializzata statale e capitalista. Se energia significa produzione, la produzione consente il profitto tramite la mercificazione. Se energia significa potenza, la potenza consente la guerra. E guerra significa potere. Il potere concesso dal controllo della produzione di energia è immenso. Per rendersene conto, gli stati occidentali non hanno atteso la crisi petrolifera del 73, quando divenne evidente a tutti la loro dipendenza dai paesi produttori di petrolio intenzionati a seguire i propri piani di potere. Questo è uno dei principali motivi con cui molti stati, tra cui la Francia, giustificarono la moltiplicazione di centrali nucleari. Poter disporre di una relativa indipendenza energetica e usarla come arma per costringere altri paesi a rimanere nei ranghi. Ma una cosa è forse ancora più importante, ed è qua che la critica del nucleare e del suo mondo ci permette di cogliere in tutta la sua portata il ruolo dell'energia nel dominio. Il nucleare ha confermato che solo lo Stato e il capitale devono possedere la capacità di produrre energia, che questa capacità rappresenta un rapporto legato al grado di dipendenza delle popolazioni, che qualunque sussulto rivoluzionario che voglia trasformare radicalmente il mondo dovrà confrontarsi con questi mastodonti dell'energia. In breve, che energia significa dominio. Come sottolineato in un saggio critico apparso alcuni anni fa e che collegava la questione dell'energia nucleare a quella eolica, la maggior parte dell'energia attualmente consumata serve a far funzionare un macchinario schiavizzante da cui vogliamo uscire. Questa premessa ci è appunto utile per inquadrare la questione dell'energia e del nucleare e per parlare appunto della manifestazione che si è tenuta ad Alessandria sabato scorso. Al momento in Italia i centri che producono o custodiscono rifiuti radioattivi sono ex centrali nucleari, centri di ricerca nucleare e centri di gestione di rifiuti industriali. Le ex centrali attive fino alla fine degli anni Ottanta sono a Trino, nel Vercellese, Caorso, Piacenza, Latina e Garigliano a Caserta. Zaluggia, sempre nel Vercellese, ospita da anni il 96% delle scorie nucleari italiane. In un'area a forte rischio, Zaluggia queste scorie non le ha prodotte perché non ha mai ospitato una centrale nucleare. C'era solo il reattore Avogadro, che è stato il primo reattore nucleare sperimentale mai costruito in Italia, che è stato spento nel 71 e oggi utilizzato come deposito per conservare materiale radioattivo che poi è stato spedito in Francia per il riprocessamento. Nel 70 viene aperto l'impianto di riprocessamento Eurex, destinato a riprocessare il combustibile nucleare utilizzato nelle altre centrali per ricavarne materiali utili, e qui si faceva il lavoro più contaminante, cioè tagliare a fette le barre per estrarre il plutonio, che peraltro può essere anche utilizzato per applicazioni militari. E quindi a Saluggia arrivano sia le barre delle quattro centrali italiane già citate che materiali radioattivi provenienti da altri paesi. Le attività di Eurex si fermano nell'84, qualche anno prima del referendum che doveva sancire l'addio al nucleare italiano. L'impianto chiude, ma le scorie rimangono, e quindi ad oggi la struttura ospita circa 3.000 metri cubi di rifiuti radioattivi, di quelli di prima categoria e quelli di terza, la cui radioattività decade appunto dopo centinaia di migliaia di anni. Per trovare queste scorie a Saluggia, se non so se appunto gli ascoltatori e ascoltatrici conoscono la zona in cui si trova l'impianto, bisogna uscire dal paese e recarsi in aperta campagna in un'area che si chiama La Suta, che in piemontese vuol dire di sotto, ovvero nella golena della Dora Baltea, l'area tra il fiume e il suo argine. Infatti i depositi nucleari qua vicino a Torino sono circondati da ben tre corsi d'acqua: la Dora Baltea, i canali Cavour e Farini, e quindi è uno dei posti più pericolosi d'Italia in caso di inondazione. In Italia, dopo il tentativo del governo Berlusconi di creare un deposito nazionale a Scanzano Ionico nel 2003, non è stato individuato nessun altro sito. Così la Sogin, che è la società pubblica che si occupa dello smaltimento dei siti nucleari, ha scelto di consolidare la sua presenza a Saluggia, costruendo nuovi depositi temporanei sempre nell'area della Suta. Però l'idea dei nuovi depositi non è mai piaciuta ai locali, che già nel 2015 sono scesi in piazza per protestare contro i nuovi depositi. La costruzione è stata però approvata lo stesso grazie a un'ordinanza del commissario straordinario al nucleare, che era l'allora presidente di Sogin, Carlo Jean, militare di lungo corso e già consigliere militare di Cossiga. E noi siamo in diretta con Salvatore, che ha partecipato al corteo di sabato, nonché ha contribuito alla costruzione di un percorso per uno spezzone sociale all'interno del corteo. E ci senti, Salvatore?
Sì.
Io ti vorrei chiedere, prima di entrare nel merito del progetto di deposito nucleare unico, se ci puoi fare appunto un piccolo excursus storico della centrale di Trino, spiegandoci anche appunto meglio le caratteristiche ambientali della zona per chi non ci fosse mai stato, e soprattutto quali sono stati anche gli incidenti avvenuti negli ultimi 20 anni.
Sì, allora innanzitutto io direi di cominciare a parlare del fatto che in generale appunto i vari depositi di scorie nucleari che ci sono in Italia sono conseguenti a dove erano collocate le centrali nucleari italiane, no? E per ragioni tecniche ovviamente le centrali nucleari avevano bisogno dell'acqua perché dovevano poi riscaldare le barre di combustibile, cioè raffreddare le barre di combustibile che erano calde. E per cui le centrali nucleari le facevano vicino all'acqua, e questo fa in modo che più delle volte proprio le centrali nucleari, cioè le scorie che vengono rilasciate, che sono ancora presenti nel territorio nazionale, sono in territori dove l'acqua c'è, ed è una delle caratteristiche per qualunque tipo di deposito nucleare che non deve esserci, cioè non ci deve essere l'acqua, perché l'acqua va a corrodere innanzitutto il cemento che, cioè, nel quale vengono messi i bidoni radioattivi, e poi l'acqua è una delle fonti fondamentali di vita per la gente. Facciamo un excursus però un attimo storico. Parliamo ad esempio della centrale nucleare di Saluggia, di cui avevamo parlato prima. Avevamo tutte queste scorie al momento in cui erano state messe vicino alla Dora Baltea, quando la Dora Baltea nel 2000 trarica, queste vanno a bagno e di conseguenza ci sono delle contaminazioni dell'acqua, contaminazione radioattiva dell'acqua. E questo creò effettivamente subito una serie di manifestazioni e di discorrenze. Ora, noi dobbiamo tenere presente che dal momento in cui l'acqua viene inquinata in maniera radioattiva. E viene inquinata in maniera radioattiva e prima o poi c'è il rischio che arrivi comunque all'acqua che andiamo a bere o alle verdure che andiamo a mangiare e via discorrendo. Nel territorio proprio alessandrino, dove vogliono fare questi, dove propongono di fare, sono 5 i siti nell'alessandrino, abbiamo il terreno meno adatto, perché è un terreno con falde d'acqua anche profonda, che sono anche una bella carica d'acqua per la gente, e abbiamo in realtà un terreno alluvionabile, e dunque sarebbe proprio delirante fare le centrali, cioè un deposito nazionale lì. Ma torniamo al progetto iniziale, mi sembra che mi collego un po' a quello che avevi detto tu prima. Se noi vogliamo ragionare nell'ordine di energia, dunque ci può anche andare bene il discorso energetico fuori dalle centrali nucleari, bisogna sempre ragionare nell'ordine di decentramento, in modo che ogni persona, ogni individuo, ogni famiglia, ogni nucleo, ogni quello che vogliamo, possa gestire l'energia. Invece questo è quello che non fa comodo al potere. Il potere vuole gestire tutto, e vuole gestire tutto in maniera centralizzata. È per questo che ci si ripropone anche qui, per le scorie radioattive che già ci sono, un unico deposito nazionale che ci dicono proposto dall'Europa. In realtà persino l'Europa non propone questo, vuole ha chiesto semplicemente che vengano messi in sicurezza. È stato proprio il governo Berlusconi a proporre un deposito nazionale, un unico deposito nazionale, che però non era ancora quello che oggi ci stanno proponendo, perché oggi ci stanno proponendo un unico deposito nazionale misto.
Sì, infatti questa è una questione interessante, cioè il fatto che in questo deposito unico nazionale, che ricordiamolo viene giustificato sulla base di questa appunto direttiva europea che menzionavi del 2011, che è stata recepita in Italia nel 2014, ma che non chiede, come giustamente menzionavi, quello che effettivamente stanno proponendo, la proposta di deposito nazionale unico terrebbe insieme le scorie provenienti da varie attività, cioè non solo quelle delle vecchie centrali spente, ma anche scarti di attività come ad esempio la medicina nucleare, settore in cui vengono utilizzate sostanze radioattive a scopo diagnostico e di ricerca, e anche alcune lavorazioni industriali. Puoi parlarci più nel dettaglio di questo appunto aberrante progetto di deposito unico, che è un unicum appunto nel suo genere? Ricordiamo anche che l'investimento per costruire questo deposito è di 900 milioni di euro e sarà finanziato con parte della bolletta elettrica che già oggi copre i costi dello smantellamento delle ex centrali nucleari.
Certo, allora è un unico nel senso in assoluto, in quanto non c'è nessun'altra parte del mondo in cui si fa un deposito nazionale misto di questo tipo. E questo per ovvie ragioni, perché noi dobbiamo tenere presente che quello che noi possiamo considerare le scorie nucleari a bassa intensità, che poi bassa intensità perché dicono, perché si dimezzano a 300, più o meno ci vogliono 300 anni perché vengano dimezzate, mentre le altre, quelle ad alta intensità, allora quelle a bassa sono quelle pedaliere e di alcune industrie, quelle ad alta invece sono quelle appunto delle centrali nucleari, che in alcuni casi si dimezzano in milioni di anni, per cui rendiamoci conto quant'è la differenza tra una cosa e l'altra.
Sì, è un impensabile.
No, è proprio enorme, no? Però metterle insieme è un assurdo, anche solo da questo punto di vista. Ma c'è di più. Loro sostengono, questo è il loro progetto, poi è più quello da dimostrare, no? Loro sostengono che vengono messe insieme temporaneamente per 50 anni. Ora sappiamo che il temporaneo in Italia diventa quasi sempre il fisso, perché erano temporanee anche tutte le scorie radioattive che sono state messe appunto vicino a dove c'erano prima le centrali nucleari, sono lì da quando non si fanno più centrali nucleari in Italia. Però dopo 50 anni le scorie radioattive ospedaliere e le altre vengono cementate e poi coperte in altra maniera e rimangono lì come diciamo monumento all'imbecillità umana. Invece quelle più potenti, più gravi, diciamo, vengono trasportate in un ipotetico deposito nazionale, internazionale, europeo, di scorie radioattive, che ancora non si sa neanche, non solo dove farlo, ma quando farlo e come farlo. Per cui proprio una studio. Il deposito, invece, sarà grande come 207 campi di calcio. Per cui facciamoci un'idea di che cosa vuol dire. In più, queste scorie radioattive devono essere trasportate perché devono essere tutte quelle diciamo che ci sono in giro per l'Italia, più quelle che erano state mandate all'estero per essere riconvertite, no? Quindi devono che entro questo, cioè entro il 2025 devono ritornare in Europa, per cui dovrebbero, cioè in Italia, per cui dovrebbero ritornare tutte queste. Le scorie radioattive girano soltanto in maniera
su rotaia,
in maniera ferroviaria. Ora, in alcuni dei posti che hanno scelto, diciamo anche nel nostro territorio, non c'è la ferrovia, per cui devono costruirla per andare lì. Per cui il giro di denaro è anche legato a tutto questo.
Sì, ricordiamo magari su questa questione delle scorie nucleari su rotaia, facciamo solo un breve inciso, appunto, che i trasporti che sono stati diretti negli impianti dove venivano riprocessate queste scorie, che adesso che già sono tornati e continueranno a tornare, come ben ricordavi, appunto, viaggiano su questi treni nucleari. La Regione Piemonte ha una legge che prescrive che venga fatto un piano di emergenza in caso di incidente ad uno di questi treni. Tutti quelli che abitano nel raggio di 3 km a lato della ferrovia dovrebbero fare esercitazioni e quant'altro. In realtà i trasporti nucleari sono tenuti segreti, le persone che abitano lungo la tratta non vengono informate e tutti quanti, dai responsabili delle ferrovie ai sindaci, alla prefettura, alla questura, tengono la bocca chiusa. E ricordiamo che a Viareggio l'incidente a un treno di materiali chimici ha fatto decine di morti e feriti. Quindi la questione riguarda appunto anche il trasporto delle scorie, e poi si aggiunge quello che stavi dicendo tu, cioè il fatto che nel caso di questo progetto di deposito la ferrovia non ci sarebbe neanche, quindi c'è anche il progetto di costruzione, l'eventuale progetto di costruzione della stessa. Tra le 67 aree totali che hanno classificato come potenzialmente idonee per questo aberrante deposito unico, ce ne sono 12 che sono considerate migliori e si trovano di fatto in Piemonte per la gran parte, in provincia di Torino, Rondissone, Mazze, Caluso e Carmagnola. E nell'Alessandrino si parla di Castelletto Monferrato, Quarnento, Fubine, Oviglio, Bosco Marengo, Frugarolo e Novi Ligure. Poi ci sono altre aree nel Viterbese. Ricordiamo che nell'Alessandrino, a proposito di interessi economici legati a questo business del nucleare, il sindaco di Trino, Daniele Pane, è stato l'unico in tutta Italia ad avere in un primo momento, salvo poi fare retromarcia, dato la disponibilità per ospitare il deposito. E c'è un interesse economico naturalmente alla base di queste mosse, perché sappiamo che per quanto riguarda le compensazioni per i siti che ospitano le centrali nucleari si parla di 15 milioni di euro all'anno.
Sì, allora in realtà adesso hanno depennato, diciamo così, alcuni dei siti scelti e sono ormai solo più 51, no? 51 più questo che si era autoproposto il sindaco.
Sì, perché Trino non era inclusa tra questi siti e lui si è proprio autocandidato.
Trino non era inclusa proprio perché non riguardo anche le stesse caratteristiche che aveva nominato la Sogi, che poi sappiamo benissimo che non le mantengono neanche loro, perché anche quelli dell'Alessandrino non ce le hanno quelle caratteristiche lì di fatto, però in base a quelle caratteristiche che avevano nominato loro, in Trino era proprio impossibile che venisse nominato, no? E infatti lui si era proprio arrabbiato perché ha detto: come? Noi che abbiamo, abbiamo già la struttura, perché effettivamente hanno già le scorie e abbiamo visto come le hanno in quanto sono andate a bagno e c'erano state addirittura delle perdite di radiazioni. Per cui praticamente per il nord Italia le uniche aree scelte sono purtroppo le cinque, diciamo così, che vengono considerate, tra l'altro loro hanno classificato le aree che andavano bene nel territorio e buone, queste qui sono considerate molto buone dal loro punto di vista, e sono tutte e cinque della provincia di Alessandria. Sono tutte e cinque della provincia di Alessandria. Io qui praticamente ho la cartina che gli dice dove sono adesso, perché cerco di spiegare come mai sono così, sono diventate molto buone quelle dell'area di Alessandria, perché dove sono collocate adesso le attuali scorie radioattive. Scopriamo che in tutta Italia, compresi dalla Sicilia in avanti, ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contando Caorso, che comunque non è molto lontano al nord Italia, 9 in tutto il resto d'Italia. Però ne abbiamo invece tra Piemonte e via discorrendo, contando anche quelle vicino a Milano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ecco perché secondo me l'alessandrino fa gola. Fa gola perché ci sono già parecchie scorie lì vicino, così fanno meno strada, anche perché quelle che verranno dall'estero devono passare dalle Alpi e di conseguenza fanno meno strada, ed è un discorso puramente dal mio punto di vista economico, così diventano molto buone.
Logistico, sì. E su questo direi che la storia però ha molto da insegnare rispetto all'opposizione al nucleare, perché va ribadito che contro il nucleare ha sempre vinto la lotta anche a Trino Vercellese. Vorrei riprendere un volantino datato 1986 in cui si legge: nel corso della manifestazione antinucleare tenutasi a Trino Vercellese il 10 ottobre si è verificato un fatto decisamente positivo che a nostro avviso segna una tappa importante nello sviluppo della lotta al nucleare. Nel corteo erano presenti tutte le componenti variegate del fronte contro l'atomo e non appena giunti all'altezza del bivio di Trino Vercellese, nella strada che si biforca e da un lato porta Trino, dall'altro alla centrale, il corteo si è spaccato in due tronconi distinti. Da una parte le forze politiche interclassiste e istituzionali, le associazioni in difesa dell'ambiente e i comitati per la pace, che tutti insieme imboccavano la strada che porta al paese. Dall'altra un grosso troncone del corteo, composto per lo più da anarchici e libertari, oltre che da numerosi compagni che si riconoscono come antagonisti ai progetti di controllo dello Stato e del capitale, che decideva di imboccare la strada che porta alla centrale nucleare. Questo rimando al passato appunto per ricordare che proprio in quel territorio ci sono state storicamente delle importanti lotte contro il nucleare che vorrei appunto che magari su cui vorrei che tu ti soffermassi, per poi arrivare invece all'attualità e quindi raccontarci un po' della manifestazione di sabato e della sua composizione. Il tenore dal di fuori, non avendo partecipato, è che questa manifestazione fosse decisamente istituzionale, quindi ti vorrei chiedere insomma come si distingue lo spezzone che avete provato a portare in strada, e nel frattempo abbiamo anche letto che la sezione piemontese di Legambiente proprio venerdì aveva dichiarato che il deposito nazionale serve ed è urgente.
Sì, allora intanto mi fa molto piacere che hai mancato quel volantino, anche perché io, non essendo più molto giovane, ero presente a quella manifestazione e ero presente con gli anarchici, dunque ero uno di quelli che aveva deviato, diciamola così, no? Per cui mi ricordi dei bei momenti, diciamo, di lotta, e questo è molto positivo. In realtà c'è sempre stata un modo di fare le lotte che in qualche maniera, cioè le lotte, l'opposizione, diciamo, che in qualche maniera si collega alle istituzioni e dunque si collega in qualche maniera a quel discorso che si diceva prima anche dell'energia, che è un'energia che non è, cioè che è controllata, centralizzata in poche mani. Ora ci sarebbe da fare anche un lungo discorso sul consumo energetico che oggi facciamo, che è eccessivo, esagerato, è pazzesco. Però in realtà il discorso generale è quello di dire: noi dovremmo poterci mettere da soli a casa nostra il nostro pannello solare, se vogliamo metterci, con la nostra energia eolica, senza dover dipendere dall'Enel, e dunque senza dover fare tutti quelli che sono poi oggi, anche quando ci parlano di energia pulita, questi enormi campi di pannelli solari che non hanno nessun senso estetico, anche e soprattutto non hanno nessun senso neanche da un punto di vista ecologico. Il dire noi non ci facciamo delle gare è una delle parole d'ordine che noi abbiamo seguito, ma non solo noi, noi come anarchici, ma anche insieme al sindacalismo di base e ad altre realtà sociali dell'Alessandrino, per fare un piccolo spezzone all'interno della manifestazione, che effettivamente si colloca puramente in un termine istituzionale, perché l'hanno indotta i sindaci, c'erano le amministrazioni regionali, c'erano tutte queste cose. Tra l'altro è una manifestazione abbastanza sporca, perché anche dal loro punto di vista, perché all'interno c'erano sia quelli che propongono di non fare il deposito nazionale nella provincia di Alessandria, che però dicono, anche addirittura alcuni arrivano a dirti dove andarlo a fare, cioè non lo fate qua perché il territorio non è quello più adatto, ma andate a farlo là. Io addirittura ho assistito ad assemblee fatte da questi rappresentanti comunali, che c'era addirittura uno che era riuscito anche a dirci la zona dove farlo e il territorio. Cioè, una cosa veramente, non solo non nel mio giardino, ma proprio ti dico io dove andarlo a fare. Ma buona parte di questi signori che erano in testa al corteo con la fascia tricolore fanno parte di quelle formazioni politiche di destra, ma di quelle formazioni anche generali, perché sia da destra che da sinistra, perché anche all'interno del PD c'è questa riscoperta del nucleare come fonte energetica, che oggi ci propone di fare il nucleare di nuovo nel territorio nazionale. Per cui era il fatto di fare uno spezzone, diciamo così, sociale, noi oggi l'abbiamo chiamato, uno spezzone sociale, era il dire no, la nostra salute ce la gestiamo noi, non la deleghiamo ai sindaci, tanto più che questi sindaci sono gli stessi che poi ti propongono nucleare, tanto più che questi sindaci sono gli stessi che poi non vogliono togliersi dal discorso della centralità dell'energia. E la manifestazione ha avuto più o meno, forse un po' di più, non lo so, però intorno a 2000 partecipanti. Lo spezzone antagonista, diciamo così, o comunque sociale, è stato decente, è stato bello, e credo che sia un inizio di un discorso generale di un movimento che nasca dal basso e che rimanga in basso, che non vada mai a chiedere alle istituzioni quello che bisogna fare riguardo questa nota.
Sì, penso che sia anche interessante ricordare che una componente di questo, non so se sabato fosse effettivamente in strada, ma in generale che si è espressa negli ultimi tempi contro il nucleare, è quella del movimento dei trattori. Ricordo che a gennaio ci fu una protesta del mondo agricolo che appunto toccò la questione del nucleare tanto nel Vercellese quanto ad esempio a Carmagnola. Naturalmente la questione è che queste scorie, come ricordavi tu all'inizio, contaminano i terreni e quindi vanno a intaccare anche la produzione di cibo, fondamentalmente. Nel frattempo ci è arrivato un messaggio che ci chiede: faccio l'avvocato del diavolo, ma se non si fa il deposito nazionale, a prescindere da dove, come si gestiscono le scorie? Quindi una domanda che si pone sulla pars construens, che non è, diciamo, terreno nostro, però non so se vuoi commentare questa domanda.
Sì, allora, intanto faccio due discorsi. Allora, uno ti rispondo, sì, il movimento dei trattori, il movimento dei contadini c'era, era presente alla manifestazione e aveva anche una discreta componente. Ora è chiaro che questo movimento è un movimento abbastanza articolato, ci sono all'interno tanti personaggi che alla fine gli dicono sì, facciamo il discorso nostro del portafoglio, però poi siamo d'accordo sull'agricoltura intensiva, su tutte queste cose che noi non ci
sentiamo. Certo, contraddizioni che conosciamo, cioè sì.
Di condividere, no? Però c'era, e poi ritorno a dire la cosa della Lega Ambiente che avevi accennato prima, e poi rispondo sulle centrali e sul deposito nazionale. La Lega Ambiente ha fatto parte del movimento contro questo deposito nazionale nell'Alessandrino fin dall'inizio, insieme alle istituzioni e discorrendo. Ha fatto parte soprattutto perché avevano questo nodo, diciamo così, di Trino, avevano questo nodo di Saluggia, dunque questi depositi nucleari nel loro territorio. Dal momento in cui il sindaco di Trino, che in un primo momento si era autoproposto dicendo che lui era troppo buono, era troppo, il suo terreno era troppo buono, era troppo valido, ha ritirato la sua autocandidatura, probabilmente per pressioni, io penso, in senso del suo partito, in quanto in regione il suo partito ha in qualche maniera sponsorizzato la manifestazione. Siamo vicino alle elezioni regionali e probabilmente su questa cosa qua si stanno giocando tutti questi politici, e allora ho detto vabbè, la ritiro e via. Ecco, a quel punto Lega Ambiente ha fatto un convegno e una dichiarazione pubblica dove si è tirata praticamente indietro dalla manifestazione di fatto, anche se poi alcuni erano ambienti alla manifestazione, ha detto che la cosa fondamentale adesso è fare un deposito nazionale nucleare, ma soprattutto la cosa più brutta, perché penso che questo sia stato il tradimento più grosso, anche perché l'ha fatto proprio la settimana della manifestazione, è stato dire non escludendo neanche le zone in Piemonte. Cioè, valutiamo tutto, però non escludiamo dei 51 siti, non escludiamo nessuno, neanche quelle in Piemonte. Ora, essendo quelle in Piemonte rimaste soltanto quelle dell'Alessandrino, praticamente marciamo contro la manifestazione, è ovvio. E questo mi sembra una cosa grave, anzi direi gravissima, che vada denunciata in generale, perché non so legata a quale intrallazzo o altro, però mi sembra veramente pazzesco. Allora, noi non è, adesso rispondo invece alla domanda.
Sì, ti chiederei solo di appunto mantenerti conciso, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione siamo già andati oltre, diciamo, a quello che avevamo previsto.
Allora, no, niente, non è che noi non siamo d'accordo con... cioè, le centrali nucleari hanno fatto questi veleni. Questi veleni da qualche parte bisogna metterli, siamo tutti d'accordo. Se però noi concentriamo tutto in un unico deposito nazionale, abbiamo un posto dove i veleni sono tutti concentrati, che è peggio, sicuramente peggio, di avere vari punti, scelti bene, guardando bene il territorio, del genere, dove metterli, e soprattutto non facendo più ovviamente centrali nucleari, perché se facciamo di nuovo centrali nucleari è ovvio che avremo ancora delle scorie, per cui manteniamo quelle che abbiamo, ma mettiamo in più posti, in modo anche perché si possono controllare meglio e perché non concentriamo il tutto a livello anche di trasporto, perché ogni trasporto è un problema anche ambientale. Ecco, tra l'altro su questa posizione qua non è che ci siamo soltanto noi, diciamo, come rivoluzionari, antagonisti e compagnia cantante, ma ci sono anche altri esperti che stanno dicendo che è forse la posizione la cosa più intelligente da fare.
Sì, infatti su questa questione delle, diciamo, della delocalizzazione delle scorie si apre un capitolo che secondo me non abbiamo adesso il tempo di affrontare, perché naturalmente anche questa soluzione è discutibile, diciamo, quindi non personalmente non mi sento di in questo momento dirimere la questione in questo modo in cui ci sarebbe di fatto una soluzione a portata. La questione comunque fondamentale che ricordavi è il fatto di non produrne delle altre, mentre, e qua chiudiamo la nostra conversazione, sembrerebbe che tutto vada nella direzione contraria a questa, anche nel momento in cui lor signori continuano a parlare di questo nucleare pulito. Ricordiamo che recentemente il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ha addirittura dichiarato che ci starebbe produrre reattori nucleari a Mirafiori, e continuano fondamentalmente a fomentare questa falsa dicotomia tra nucleare pulito e anche sporco, e anche tra nucleare civile e nucleare militare, che sappiamo essere totalmente appunto false. E tra l'altro un'altra questione che forse abbiamo menzionato poco nella chiacchierata è quella di questo polo di ricerca che sarebbe inserito all'interno del deposito unico.
Sul polo di ricerca c'è da tenere presente una cosa importante, secondo me, che è proprio inserito all'interno del deposito, cioè nel deposito c'è proprio uno spazio per fare questo polo di ricerca, che non è una cosa messa lì, no, è proprio una delle cose fondamentali, no? Ed è fatto proprio per continuare, non solo, loro dicono che è collegato a livello internazionale, allo scopo di vedere anche l'ambiente, però anche di sviluppare la ricerca scientifica sul nucleare.
E certo.
Sappiamo cosa vuol dire questo riguardo il collegamento militare, io lo faccio immediatamente, perché se io faccio un polo di ricerca all'interno dello stesso deposito, dove a livello europeo si studia sull'espansione, cioè sul nucleare,
certo. Mettere insieme i puntini non è difficile.